Di America si parlerà anche nel consiglio di oggi, perché è un consiglio letterario che non è solo un romanzo godibilissimo, ma anche un'autobiografia ironica, toccante. È un saggio sul rapporto tra uomo e natura e soprattutto sullo stato del mito americano. Sono tutte cose a cui pensiamo spesso in questi tempi. E tutto questo si trova dentro le pagine di L'ultima acqua di Chiara Barzini, che è stata di recente ospite degli eventi letterari del Monte Verità per presentare questo suo ultimo libro, edito da Einaudi. Ho detto che si tratta di autobiografia, anche se per essere più precisi si dovrebbe parlare di autofiction, perché il libro comincia con la scrittrice Chiara Barzini, che durante un tour di presentazione del suo primo romanzo riceve da un amico un pacco misterioso che contiene il manuale originale usato per la costruzione dell'acquedotto di Los Angeles nel 1913, autografato dall'ingegnere William Mulholland, che ovviamente è quello di Mulholland Drive, strada leggendaria di Los Angeles e film di David Lynch. E dunque, da lì inizia un viaggio che la porta al Salton Sea, che è il più grande lago californiano, o meglio era, perché oggi è diventato un emblema del disastro ecologico. Poi, lungo il monumentale acquedotto di Los Angeles, fino al ritorno a Roma. Ecco, allora, quando ho sentito Chiara Barzini in occasione della sua presenza al Monte Verità, siamo partiti proprio da lì, dal Salton Sea. Che cos'è, cosa rappresenta quel luogo, non solo per gli americani, ma anche per tutti noi altri?
È un lago vero e proprio che si è creato nel tempo dalla preistoria con l'inondazione del fiume Colorado, ed è un lago che si crea in mezzo al deserto, dove c'è una sorta di discesa, una conca, e quindi quando esonda il Colorado si riempie questa enorme conca nel deserto a sud di Los Angeles. Che cosa hanno fatto gli abitanti della zona? Hanno cercato di creare qualcosa di turistico da questo lago un po' magico, diciamo, che si formava e poi si prosciugava e poi si riformava. E hanno creato una Miami in mezzo al deserto, si faceva sci d'acqua, ci andavano tantissime celebrities da Los Angeles per svagarsi, c'erano dei bar déco molto eleganti, era una specie di simbolo un po' vacanziero hollywoodiano. Soltanto che nel tempo, con i cambiamenti climatici, l'acqua ha cominciato a prosciugarsi, e quindi quando il lago ha cominciato a prosciugarsi, tutti i pesci che poi erano stati importati per creare appunto il turismo e tutto quanto hanno cominciato a morire. Quindi in circa 10 anni, poi insomma ha avuto più riprese questa storia, però nel tempo ha cominciato a diventare una specie di disastro ambientale, perché queste rive si sono riempite di pesci morti. C'è stata questa famosa moria dei pesci, che poi erano talmente tanti che hanno dovuto creare degli inceneritori per liberarsene. Quindi quando si cammina oggi sulle rive di questo lago, che un tempo era un luogo assolutamente mistico, visionario e anche esteticamente veramente sorprendente, senti dei sassolini sotto i piedi, pensi di star camminando sulla sabbia, invece in realtà stai calpestando migliaia e migliaia di ossa di pesci. Ha un'accezione sicuramente apocalittica oggi, terrificante, perché coesistono insieme nello stesso luogo, diciamo, i detriti di questo vecchio sogno chic degli anni 60 e la realtà ecologica di oggi.
E quindi c'è questa ombra di apocalisse. È un tema interessante oggi, perché appunto L'ultima acqua racconta molto bene, in modo sia concreto che simbolico, la fine dei nostri sogni di abbondanza, no? Questo è il momento storico in cui si sente dire da tutti, ovunque, che i giorni delle vacche grasse sono finiti. Vabbè. Poi alla fine però ti viene da pensare che questa idea di decadenza è così presente nelle nostre vite, però da un altro punto di vista, se guardiamo alla storia, nessuno ha avuto tanta abbondanza come noi. E quindi chi ha ragione in questa diatriba e da dove viene questa idea di apocalisse imminente? Cioè, da dove viene un po' lo sappiamo, in effetti.
Ma sicuramente una sorta di naività, cioè il Novecento è stato veramente il secolo delle conquiste, dell'abbondanza, del tutto si può fare, anche appunto a livello di ingegneria. questa voglia, questo bisogno di dominare la natura anche come sfida, no? Maholland, che è l'ingegnere che ha costruito l'acquedotto di cui parlo nel libro, ha proprio dichiarato: io voglio combattere contro la natura. E questi combattimenti che si sono creati soprattutto da maschi potenti nel XX secolo e hanno in qualche modo superato la soglia di quello che era sostenibile, ma in qualche modo da qualche parte sapevamo che questa abbondanza sarebbe finita, però nel momento, diciamo, dell'entusiasmo, secondo me nessuno ha voluto fermarsi per porsi delle domande. Non ce le facciamo neanche oggi, che diciamo tutto attorno a noi parla in maniera molto più urgente di questa fine dell'abbondanza, quindi figuriamoci allora. È come una sorta di caramella squisita a cui ci siamo abituati.
Chiara Barzini, parlando di mito americano, allora, negli ultimi anni il crollo per noi europei del mito americano è stato abbastanza repentino e anche un po' inaspettato per la nostra generazione, credo. Crede che sia un passaggio storico irreversibile in qualche modo? Proprio dal punto di vista culturale, non sto parlando di geopolitica.
Io penso di sì, nel senso che è difficile creare una cultura che ti possa veramente affascinare, che ti possa sedurre, se quella cultura nasce da un luogo che è così fortemente in crisi anche a livello umano, di come si sta al mondo, di come si rispettano gli esseri umani, di come ci si approccia anche alle idee, alla politica e anche questa sorta di dominio, no? Mettere tutta la cultura in mano a pochi potenti, tutte queste corporation che si inglobano, i cinema, gli studios, e tutto deve cominciare a radunarsi sotto un'unica ala. Secondo me non può che creare una crisi anche culturale. Allo stesso tempo penso anche che storicamente da questi momenti anche chiamiamoli anche un po' repressivi, è sempre possibile che nasca qualcosa di rottura, ma al momento non mi sembra di vederla. Mi sembra un paese in forte crisi anche, diciamo, proprio psicofisica oltre che geopolitica, e quindi secondo me dobbiamo aspettare un pochino per scoprire delle nuove sorprese.
Chiara Barzini, arriva il libro poi in Italia all'ombra degli acquedotti romani. Ecco, cosa c'è di pacificatorio invece in queste antichità italiane che hanno, come dire, una prospettiva di tempo molto più ampia?
Ma sicuramente questo lutto che tutti sentiamo dentro di essere alla fine di qualcosa di grande, no? di star vivendo in un grande momento di disillusione e di apatia, ci può lasciare un po' depressi anche, o comunque appunto con una sensazione di vuoto, di disillusione. E un po' il ritornello psicologico interiore ci dice delle cose come: vabbè, ma abbiamo fatto tutto questo per cosa? Per niente. Quando sono andata a visitare gli acquedotti romani, soprattutto questo acquedotto di Pontelupo di cui parlo nel libro, ho avuto un po' un risveglio, nel senso che anche la scrittrice Olivia Lang parla di questo, cioè il fatto che anche quando questi grandi sogni che hanno sostenuto dei popoli, degli imperi per anni finiscono, possiamo riconoscergli il loro ruolo, possiamo riconoscere che sono stati importanti, possiamo sentire e volerli bene e pensare che sono serviti a qualcosa. E quindi vedere un acquedotto in piedi, un acquedotto di 2000 anni fa che resiste alle forze della natura, al tempo, alla storia, agli isterismi della quotidianità, alle guerre, e vederlo ancora là in piedi in questo grande campo con questo ruscello che ancora riesce a portare avanti l'acqua, è stato di grande conforto, devo dire. È stata una visione che mi ha come riappacificata, e anche qualcosa che poi ti rimette in contatto anche con il tuo limite umano e ti fa dire: ok, c'è comunque qualcosa di più grande in atto e non sarò di certo io a cambiare il mondo in peggio se c'è una storia più grande che sta comunque avvenendo al di fuori di me.
che tra l'altro trovo sia qualcosa che solleva molto più che deprimere. Ma
sì,
detto
esatto.
questo...
Ma era importante che, per me era importante che questo non fosse un libro deprimente sulla fine dell'acqua, anzi la domanda del libro è proprio come possiamo continuare a sognare, come possiamo continuare ad avere delle grandi anche illusioni, in positivo le chiamo illusioni, in un momento come questo, cioè che cosa può fare l'arte per sostenere questo passaggio. Vale la pena essere ancora creativi in questo momento? Sentirmi dire che la risposta è che comunque sì, è stato di grande conforto.
Senta, ho un'ultima domanda. Cosa ha pensato quando ha consegnato questo libro che parla di acqua, potere e di clima, e pochi giorni dopo sono scoppiati i grandi incendi di inizio 2025, per chiudere un cerchio?
Ma ho pensato che spesso la letteratura di Los Angeles ha degli elementi di preveggenza, è una letteratura molto collegata alla natura del luogo e quindi non ero così stupita del fatto che potesse accadere una cosa del genere, anche perché lo avevo appena visto con i miei occhi, c'era una grandissima siccità, l'acqua dell'acquedotto usciva in piccoli rivoli, vedere queste immagini di questi pompieri talmente disperati dal fatto di non avere accesso all'acqua che hanno dovuto proprio scavare direttamente dentro l'acquedotto per cercare delle fonti di acqua, quindi mi è sembrato in maniera appunto cataclismica e quasi cinematografica, anche perché sembrava veramente di vedere un disaster movie, però era la realtà, che fosse in linea con tutte le possibilità che la città può offrire, che comunque è una città che da sempre ha una narrazione visiva dei suoi disastri ambientali fortissima, i grandi terremoti, le grandi alluvioni, le case che scivolano giù nel fango, gli incendi, insomma è una città molto abituata ad avere uno stretto contatto con i disastri ambientali. È stato però sì una tristissima chiusura di un cerchio, perché era qualcosa che era così evidentemente facile da evitare se uno avesse ascoltato e osservato con più attenzione nei mesi precedenti.
E io vi ricordo a questo punto solo il titolo, L'ultima acqua, di Chiara Barzini, l'editore è Einaudi.